NFO.
Radio NFO.
Libridine. Un programma di Elena Piazza, Andrea Firincelli e Giorgio Grasso.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenute e benvenuti a questo nuovo episodio di Libridine, il podcast libresco di Radio NFO. È la vostra Elena Piazza che vi saluta dagli studi a Genoa di Radio NFO e prima di lasciarvi al nostro ospite di oggi, Emanuele Rosso, e al resto della puntata con la nostra pillola al mondo dell'editoria e un consiglio di lettura al pubblico, è il momento di fare il nostro piccolo punto notizia. E niente, ci abbiamo preso gusto a trasformare le notizie dal mondo dell'editoria in momenti di riflessione sul mondo dell'editoria. Lo scorso episodio ci siamo infatti interrogati sullo stato dell'arte della critica in Italia, scoprendo che il remide è nudo, le recensioni letterarie non sono collegate alle vendite. Allora, cosa fa vendere oggi i libri? Ebbene sì, care ascoltatrici e cari ascoltatori, ci siamo arrivati noi a questo devastante momento, lo scontro generazionale con TikTok. E questa, per chi è estraneo a questo social, per chi è over 30 o forse anche over 20, è davvero una notizia. Questo social sta sconvolgendo il modo in cui i giovani parlano di libri e sta ovviamente costringendo le case editrici a sbarcarci dentro nel tentativo, in qualche caso grottesco e tragicomico, di capirci qualcosa e magari sfruttarla a proprio vantaggio economico, ça va sans dire. Chi è più attento e affezionato a Libridine si ricorderà di come abbiamo già parlato del caso editoriale della Canzone di Achille. Oggi assistiamo ad un altro curiosissimo caso editoriale ed è La Mascella di Caino, romanzo enigma degli anni 30 riportato in auge da TikTok. E quindi sì, signore e signori, TikTok fa vendere, o almeno sicuramente fa parlare di libri i giovani e i giovanissimi, una nuova era di circoli letterari che dominano le vendite di un determinato target e di alcuni determinati generi. Ci sono gruppi di lettura condivisi, influencer che diffondono anche libri, così come influencer specializzati solo in libri, già ribattezzati booktoker, che ovviamente hanno attirato l'attenzione di parecchie case editrici. E poi ci sono appunto le case editrici stesse, che sempre più si lanciano in questo nuovo universo. Ormai fra le case editrici in prima linea troviamo stabilmente Libri Mondadori, la libreria Delphi, Edizioni EO, ma anche Marsilio fa molte collaborazioni con BookToker. Insomma, vi starete chiedendo dov'è la notizia. Alla fine, di TikTok, chi non c'è si sfibra le corde vocali a parlare senza capire e chi lo vive ci vede solo un sano e genuino passaparola. E si sa, il passaparola fa vendere qualsiasi cosa, da sempre. Figurarsi qualcosa di delicato e intimo come un libro. Ma le notizie ci sono e anche le riflessioni da fare. Le notizie sono due. A testimonianza di come il settore abbia probabilmente percepito le proprietà potenzialmente salvifiche del nostro nuovo social, l'Associazione Italiana Editori dedica, per i propri addetti ai lavori e non, una giornata di corso sul social network più utilizzato dalla generazione Z. D'altra parte si discute ormai da anni di come, in particolare in Italia, lettori e lettrici siano progressivamente sempre più diminuiti, lasciando il settore ragazzi al timone delle classifiche economiche. Non stupisce quindi che l'AIE ci si butti a capofitto in questo mondo e cerchi di sensibilizzare i propri membri a questi nuovi orizzonti di diffusione. Vi chiederete, ma di che numeri stiamo parlando? Bisogna considerare innanzitutto che in Italia un libro che abbia venduto 5.000 copie può già quasi essere considerato un caso editoriale o comunque ha fatto molto molto bene ed è stato ristampato almeno un paio di volte. Quindi, se noi consideriamo questi numeri e guardiamo i risultati medi di alcune case editrici e di alcuni dei booktoker di maggiore successo, capiamo che questi numeri possono essere interessanti dati da convertire in acquisti per il mercato del libro. Basti pensare per esempio a l'hashtag BookTok Italia, vanta circa 450 mega di visualizzazioni, Edizioni EO ne ha 276k e Mondadori 9,5 mega di visualizzazioni. Insomma, sono numeri davvero importanti e consistenti. Questo ci porta alla seconda notizia nella notizia, ovvero la nascita di Bookers Italia, la prima agenzia nostrana di influencer marketing totalmente dedicata al mondo dei libri. A fondarla sono Gianluca Daluiso e Federico Fabiano, ma è chiaro che non rimarranno lungo i soli. Negli Stati Uniti i booktalker sono una realtà molto più affermata e partecipano con collaborazioni molto ben strutturate alla distribuzione delle case editrici, ma di base c'è di che gioire, almeno un pochino. Ci sono evidentemente milioni di utenti di TikTok, si presume più giovani che vecchi, che vogliono avere aggiornamenti costanti su libri da comprare e leggere, come non capitava da decenni al pubblico di giornali, trasmissioni e riviste di settore. Care ascoltatrici, lettrici ed ascoltatori, lettori, la sentite anche voi questa riflessione friccicariella e anche un po' maligna insinuarsi nei vostri pensieri? La sfida che si gioca su TikTok, molto più che su altri social, non è solo di un genuino passaparola fra amici nell'ora di ricreazione, perché le case editrici in questo passaparola provano a trovare la loro voce. La vera domanda è: ci riusciranno? È una bella domanda per cui ci vuole una bella risposta che noi purtroppo non abbiamo, ma terremo d'occhio la situazione che comunque avrete capito ci ha discretamente catturati. Sì, ho scaricato TikTok. Ma bando alle ciance, passiamo al nostro blocco clou dell'episodio. Ascoltiamoci Giorgio e Andrea che chiacchierano con Emanuele Rosso.
Benvenute e benvenuti a questo capitolo centrale del nuovo episodio di Libridine. Sono Giorgio Grasso, insieme a me in studio Andrea Firincieli.
Ciao a tutti.
Oggi chiacchiereremo insieme ad Emanuele Rosso. Emanuele Rosso nasce ad Udine, ma è a Bologna che si forma artisticamente e umanamente, naturalmente speriamo. Laurea al DAMS, come tutti i cool kids, poi corso di fumetto con Davide Toffolo. Fanzine, autoproduzione, contenuti sparsi un po' ovunque prima del vero esordio in forma di fumetto con passato, virgola, prossimo, importante la virgola, che esce nel 2013 per Tunue. Nel 2017 passa invece a Coconino e pubblica Limoni, sottotitolo Cronache di quotidiane resistenze sentimentali, che viene descritto come un racconto appuntito e ironico di frammenti di discorsi amorosi di una generazione smarrita di fronte alle nuove tecnologie, alla precarietà del sesso e dei sentimenti, all'età adulta, insomma. Superata quella fase, si spera, la consacrazione arriva con Goat, altro romanzo a fumetti uscito sempre per Coconino nel 2019. Qui Emanuele tira dentro David Foster Wallace, suo dichiarato maestro, è una storia di tennis e imprese sia umane che sportive. Attivo a diversi livelli per la disseminazione del fumetto in Italia, fondamentalmente Emanuele ci sembra un po' iperattivo per quel che riguarda la sua passione per il racconto disegnato. Ciao Emanuele!
Ciao a tutti e tutte!
Allora, questa introduzione ti è piaciuta? Sei un po' iperattivo?
Sì, ovviamente come ogni...
ti riconosci?
Mi riconosco, come ogni biografia ha i suoi limiti fisiologici nel cercare di contingentare una persona all'interno di brevi note, sì, però dai, accettabile.
Allora, addirittura Manuel, accettabile, siamo stati graziati.
Siamo stati bravissimi, esatto. Siamo stati bravissimi. Poteva anche insultarci, vedere.
Esattamente.
Allora, Emanuele, tanto di nuovo grazie per essere qui con noi a parlare. La prima cosa, prima magari di parlare, abbiamo un pochettino accennato alla tua personalità, punto di vista intellettuale, autore, eccetera. Hai qualche aneddoto che ci vuoi raccontare brevemente così per... rompere il ghiaccio intanto prima?
Oddio, così, qualche aneddoto sulla mia vita intellettuale?
No, non necessariamente, sul tuo lavoro, sul mondo dei fumetti, sulle cose di cui sai.
Secondo me si potrebbe dire che questa disseminazione, che mi piace molto come parola, come tentativo di seminare per far nascere nuove cose, crescere nel futuro, ha tutta una serie di risvolti, nel senso che è una lotta quotidiana tra il mio voler essere un autore, cioè fare i miei fumetti, e però essere anche molto attivo in tutto quello che è appunto disseminazione. Quindi devo dire che combatto la mia battaglia tra il voler divulgare e il voler fare l'autore, ma non credo che riuscirei a rinunciare né all'una né all'altra cosa.
Ma nessuno devo dire, continua così.
Questo iperattivismo, ne sono orgoglioso, ma al suo prezzo, ma lo pago volentieri. volentieri.
Perfetto. Brevemente, se vuoi dirci magari dei progetti in corso, sia di libri futuri, sia di altro, cosa...
Beh, sempre perché in tutto questo lavoro di riflessione sul fumetto cerco anche di capire un po' che direzioni prende, come andare, me lo chiedo come autore, ma anche come operatore culturale del mondo del fumetto. Ultimamente sto cercando di provare strade diverse, quindi ora sto facendo un fumetto via newsletter che attraverso un episodio mensile porta avanti una storia che si chiama Off the Record e racconta la storia di una band indie nei primi 2000, quindi un modo per affrontare la mia giovinezza, i miei 20 anni, il periodo in cui io stesso andavo in giro a fare il banchettaro con le band in giro per l'Italia. Quindi esatto, era un modo per dare una chiave, mitizzare un periodo che è ancora poco raccontato e raccontare chiaramente qualcosa del mio passato. Allora, cercando anche di giocare, chiudo, sulla nostalgia. Cioè sì, mi piace molto che siamo un'epoca, l'epoca della nostalgia, e quindi è anche un modo per riflettere sulla nostalgia di cui siamo tutti in qualche modo.
Allora,
vittime.
Io sono fan del tuo fumetto, lo sai, te l'ho già detto offline, diciamo. Giorgio, ti devi per forza sottoscrivere alla sua newsletter che mensilmente, e vedrai che sta facendo il suo discorso appunto sulla nostalgia. Tra l'altro ci torneremo sicuramente quando ti parlerà dopo. È molto, ti piacerebbe, Giorgio.
Sì, tra l'altro mi hai già dato delle pericolosissime per te suggestioni su proposte sconce da farti. Direi che per ora fermiamo.
Esatto. Adesso, Emanuele, è il momento in cui di solito si entra nel vivo veramente della puntata, o comunque di questo blocco, questa chiacchierata con te. Ci puoi dire che libro hai scelto?
Allora, io mi sono un po'... il motivo per cui questa intervista è stata spesso rincorsa con Andrea, che mi inseguiva, io sembrava che facessi quello che se la tira, che non vuole farlo e tutto, era soprattutto tantissimo la difficoltà di scegliere un libro. Sceglierlo, come dire, per il libro in quanto tale o perché ci si potesse sviluppare un discorso intorno, cercando di non essere né banali né ricadere appunto, oddio, facciamo per l'ennesima volta David Foster Wallace, sembra che parliamo solo di quello. No. Quindi ero lì a storcermi, a pensare, no, ma voglio un autore italiano, perché comunque è più interessante parlare di essere un po' nazionalisti, tra virgolette. E tra molte virgolette.
Senza esagerare.
Tempi. Esatto, senza esagerare. E allora alla fine sono ricaduto su uno dei miei grandi amori letterari, che è Michele Mari, autore a cui ho dedicato anche una tesi di laurea quando facevo non tanto il DAMS, ma dopo, quando mi sono fatto la specialistica in italianistica, quindi cambiando un po', cercando di riflettere sul senso della sua scrittura e del suo approccio narrativo, a confronto coi fumetti in quel caso, ma apriremo un altro capitolo.
Esatto.
E il libro che ho scelto, anche lì mi sono maledetto in questi 2 giorni cercando di rileggermelo, preparandomi come a un'interrogazione per un esame. il libro che ho scelto è Tutto il ferro della Torre Eiffel.
Oh, perfetto. E mi ha fatto coincidenza, l'ho letto.
Mi ha fatto venire in mente un mio caro amico che ce l'aveva, Michele Mari, come insegnante alla Statale a Milano, e quindi mi ricordo la sofferenza con cui si è avvicinato all'esame con Michele Mari, a dover rispondere alle domande di quest'uomo che adesso ne parleremo, ha una conoscenza a dir poco enciclopedica, e quindi la consapevolezza insomma, di essere comunque impreparati, studiato.
Ma infatti, cioè, parlavi giustamente, Michele Mari è una figura che è super arcinota in un certo senso, ma non tanto, secondo me, per il peso che ha come ruolo di scrittore, di traduttore, fa mille cose anche lui. Infatti trovo spesso gente che non l'ha letto, che è una cosa un po' strana, secondo me, per il calibro.
E allora, io credo che sia innanzitutto perché non è una scrittura facile.
Sicuro.
Non è facile, quindi questa difficoltà automaticamente seleziona i lettori in partenza.
Ma secondo me è anche una questione che non è un personaggio che si espone come personaggio pubblico troppo, che dici?
No, è vero, lui è molto, molto riservato, certo si trovano un po' di interviste online, certo. Non è che si neghi, ma allo stesso tempo non è certo un personaggio pop. Le volte che ho avuto modo di parlarci di persona, insomma, ho avuto questa fortuna qualche volta, mi sono reso conto che la classica persona a cui non potrai mai dare del tu, che anche se sei estrema in confidenza, lui ti dà del lei, tu gli darai sempre del lei, dopo che ci hai parlato tutta una giornata. Non è una già questo ti dà l'idea della persona.
Sì.
Non è, un po' per timore reverenziale, un po' per carisma e tipo di persona che trasmette, è una persona con cui un distacco è inevitabile. Questo secondo me, ovviamente, in un'epoca di vicinanza social con qualsiasi tipo di autori te lo tiene distante.
Da non confondere con l'essere snob, insomma, non credo che sia...
No, non credo che sia una posa, esatto. Credo che sia proprio il suo essere, proprio
okay.
Così.
Ok, allora, tornando al libro, Tutto il ferro della Torre Eiffel, se non erro, esce nel 2002, e Einaudi, credo che Einaudi pubblichi tutti i suoi libri ultimamente. Quando l'ha letto, comincia a raccontarcelo un po'.
Allora, mi è difficile ricordare esattamente come ho scoperto Michele Mari, mi viene da dire anni fa con il primo libro che mi era capitato di leggere fosse Tu, sanguinosa infanzia, che è una breve raccolta di racconti. Lui è vero, ha una produzione molto varia anche per tipologia, cioè sia romanzi che raccolte di racconti, che saggi, insomma una produzione variegata e molto volutamente anche, certo. Che spazia molto anche nelle forme, anche poetica chiaramente. E dopo quel primo libro, che probabilmente avevo letto appena, credo fossi già a Bologna, direi, i primi anni di università, è nata la volontà un po' alla volta di scoprire questo autore. Ammetto di non averlo letto proprio ancora tutto, ma per certi versi mi piace così, un po' alla volta, magari è anche bello lasciarsi delle lacune, certo, da recuperare.
Ok, e tu quindi Tutto il ferro della Torre Eiffel lo scopri qualche anno dopo, cosa ti ricordi dell'esperienza di lettura? Perché io fondamentalmente ho una pessima memoria, però quindi non ti saprei neanche dire quando l'ho letto, eccetera, però mi ricordo l'esperienza di averlo letto. Tu...
Sì, anch'io ovviamente come per tutti, forse per i libri faccio fatica a ricordare le trame dopo un po', certo, di tempo, e questo nello specifico me lo stavo rileggendo in questi due giorni e ho detto, ma io come parlo di questo libro?
Sì,
perché ovviamente le trame sono spesso un pretesto testo nei libri.
Sì, assolutamente.
Michele Mari. La sensazione in questo libro, che però si allarga anche ad altri suoi libri, in questo forse l'ho scelto perché è uno di quelli più rappresentativi in questo senso, ti dà l'idea di cadere in un po' in un vortice di... in un buco nero più che un vortice, di citazioni, di riferimenti.
Sì, assolutamente.
Per cui tu cogli alcune cose, capisci alcuni dei riferimenti, ma allo stesso tempo sei consapevole che ce ne sono tantissimi che ti stai perdendo. E questa vertigine paratestuale, intertestuale, anzi mi viene da definire così, è parte del fascino della lettura di Michele Mari. Ti rendi conto che stai leggendo qualcosa che però ha una sua vita che va al di là del libro e si protrae in altri autori, altri libri, altri riferimenti anche di altri campi, musicale, cinematografico, insomma, molto vari. Questa vertigine è sempre stata una delle cose che mi è piaciuta di più, anche una sfida, voglio dire, a capire alcuni riferimenti.
Vertigine transmediale, bellissimo. Adesso mi è venuto in mente questo concetto.
Te la sei puntato.
Sì,
Forse una parola su, per chi non conosce, per chi non ha letto questo libro: i personaggi del libro sono in realtà non sono inventati, sono personaggi storici, reali, eccetera.
È un libro in cui il protagonista è Walter Benjamin, quindi, o Benjamin, non so quale sia la pronuncia più corretta, comunque, che vabbè, insomma, un critico letterario, filosofo, insomma, uno molto vario nelle proprie attività, e del suo amico storico Mark Bloch.
Mark Bloch, lo storico Mark Bloch.
Lo storico, esatto.
Ah, okay.
Che nella Parigi del 1936, una Parigi funesta, mi viene da dire, in cui insomma le nuvole del conflitto mondiale si stanno addensando, diciamo, sono alle prese con una sorta di missione, ma in maniera molto vaga. Alla fine, se uno deve provare a riassumere la trama di questo libro, sappiamo che c'è Walter Benjamin che gira per i passage parigini alla ricerca di Céline, questo Céline sempre sfuggente, si confronta con Mark Bloch, ha dei nemici giurati in Auerbach, il filologo tedesco.
Sì.
Con cui gioca a scacchi per corrispondenza, ha una sorta di setta di nani malvagi che in qualche modo stanno cospirando contro di loro, quindi siamo alla ricerca di non si sa bene cosa, se non cercare di capire cosa lega tutta una serie di morti, di suicidi, di tanti altri personaggi storici famosi, e in loro questo viaggio in questa Parigi attraverso tutti questi passaggi, questi luoghi oscuri, a riflettere sull'aura persa, no? L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità,
esatto,
tecnica, insomma, tutto questo, quest'aura degli oggetti che va perdendosi, che si protrae in tutto il libro.
Sì, sì, sì.
Detto così non si capisce niente.
No, 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 ma
conto,
no,
però no, quello che dici è anche questo.
Quello che dici è effettivamente è un punto cruciale per capire, insomma, l'idea della cultura alta, quindi filosofia e super nani, insomma, e cose un po' molto comiche che succedono in questi passaggi parigini. È una cosa che a me ricorda un pochettino l'approccio anche di Umberto Eco, di mischiare un po' questi livelli alti di
sì, secondo me, rispetto a un Umberto Eco, Mari lavora molto di più sul valore linguistico, cioè okay, più poetico nel senso dell'attenzione alla forma parola di, sì, quanto certo, almeno per quello che ho letto io fosse Umberto Eco, perché gli interessi sono diversi. In questo caso c'è l'interesse di uno storico, di un critico letterario, di un filologo, quindi c'è un approccio anche alla lingua che vuole essere spesso mimetica, vuole riprodurre la lingua di altri autori che lui ama, che è una cosa estremamente che mi ha sempre affascinato. Ogni tanto mi rendo conto di averlo fatto anch'io nelle mie cose, cioè cercare di inserire citazioni altre, riferimenti altri. Una cosa che non mi ricordo, se probabilmente tutto il ferro della Torre Eiffel l'ho letto quasi in contemporanea quando stavo facendo all'università un corso monografico su Gadda,
okay,
dedicato proprio alla lettura del pasticciaccio di Via Merulana, col libro
che, se non sbaglio, compare nel...
che compare. E quindi mi pare di ricordare di averli letti a poca distanza l'uno dall'altro. E quindi quando mi sono imbattuto in alcune pagine in cui parla Gadda stesso, cioè che vedono protagonista Gadda, mm-hmm, sono scritte con lo stile di scrittura di Gadda. Esatto. In maniera... è veramente difficile imitare Gadda. Se avete letto qualcosa di Gadda, sapete che scrittura particolare avesse. E Mari si diverte molto in questo tipo di giochi, a ricreare anche una forma letteraria altrui. Lo fa con... lo fa da sempre nei suoi libri, partendo da un proto italiano fino a recuperare la lingua di Leopardi. Insomma, a seconda del contesto è in grado assolutamente di variare l'italiano in base a quello che vuole raccontare, ed è un'altra cosa estremamente affascinante.
Sì, tutto, no, effettivamente molto, molto interessante. Un'altra caratteristica per quello che ho letto io di Mari è un po' anche la cosa che tu citavi prima, l'idea della nostalgia, come lui gioca con questo tema della nostalgia, perché anche per esempio mi ricordo in Tu sanguinosa infanzia, appunto, c'è questa idea della nostalgia del bambino, eccetera. Anche in Tutto il ferro della Torre Eiffel mi pare che c'è uno sguardo un po' nostalgico.
Beh, di sicuro il tema di un'infanzia, non dico incontaminata, però un'infanzia dove vive il regno proprio della fantasia o delle possibilità ideali dell'infanzia, della libertà, sono una cosa che ritorna anche in Tutto il ferro della Torre Eiffel. Ci sono vari riferimenti a Benjamin e al suo passato, ai suoi giochi di infanzia. E per certi versi una cosa per cui, secondo me, come dire, forse non viene raccontato abbastanza Mari, è proprio il suo approccio anche volutamente avventuroso e giocoso alle trame dei suoi libri. Cioè si vede che c'è un amore per una letteratura d'avventura picaresca, per il romanzo d'appendice.
Beh, stavo buttando lì il nome di Dickens, che credo sia un po' un faro.
Sì, penso che in un altro suo libro, Roderick Duddle, ci sono chiari riferimenti sia a Dickens ma anche a Stevenson, quindi certo, proprio l'idea di... E anche questo libro in realtà ha una trama estremamente avventurosa, perché è vero che è una trama un po' che gira a vuoto, in cui seguiamo Bloch e Benjamin che girano per Parigi alla ricerca di manufatti contro i nani, via dicendo, però... Però questa trama è costruita come una trama di ricerca avventurosa, ed è una cosa... questa dimensione avventurosa è in qualche modo una dimensione anche dell'infanzia, ed è una cosa che lui porta avanti in buona parte dei suoi libri.
Concordo.
Va bene, ragazzi, mi dispiace dover entrare in scivolata, ma
già
di fatto...
siamo già alla fine!
Siamo già alla fine, è così che vanno i tempi, ci abbiamo giusto il tempo per un'ultima suggestione. Io ero anche curioso, appunto, di sapere da parte di Emanuele se lui dovesse raccogliere un po' tutte le cose di cui abbiamo parlato finora per dire perché andare a cercare e leggere questo libro. Cosa diresti?
Direi che un... in due parole è difficile, però direi che ti permette di goderti un romanzo divertente, meno... non complicato come altre cose che ha scritto, secondo me, più giocoso, più immediato, e portando avanti questa lettura magari anche aprirsi alla possibilità di andare, non dico banalmente, su Wikipedia a cercare le voci storiche di tanti altri autori che lui cita, ma la cosa che forse mi piace più è che ogni buon libro è soprattutto la porta su altri libri. è una libreria a sua volta, certo. Ogni buon libro, e questo secondo me lo fa.
Borges ringrazia.
Esatto. Borges, che è citato anche Borges nel libro, anche Borges appare.
Vuoi non citare Borges?
Soprattutto io stavo per chiedervi cosa ne pensate delle connessioni con la letteratura latinoamericana, ma è un'altra puntata.
Se vogliamo chiudere, meglio no. Esatto.
Infatti Bolaño era un'altra delle ipotesi, esatto, che avevo in testa come possibilità.
Allora, già segna Giorgio, abbiamo altre due puntate con Emanuele Rosso da registrare.
Ti sei ormai condannato a varie collaborazioni con Radio NFO. Mi dispiace, ma non è tutta colpa di Andrea.
No.
Intanto ti salutiamo, grazie per essere stato con noi questa prima volta di tante, chiaramente.
Grazie mille a voi.
Grazie Emanuele, veramente.
Speriamo ti sia divertito, e noi lasciamo invece la linea alla prossima pillola dagli addetti del mondo editoriale. Pillola un po' speciale, perché questa volta siamo andati a recuperarla live in occasione della 15ª festa del libro di Zafferana Etnea, in corso dall'1 al 9 aprile 2022. La festa del libro di Zafferana è un evento coordinato dal circolo didattico del paese che si centra sulla lettura e letteratura dei ragazzi e dei più piccoli, e che vede una rete di scuole lavorare ogni anno su molteplici testi e albi e incontrare i rispettivi autori e illustratori. Festa che non potrebbe avere luogo senza il supporto fondamentale della redazione di Andersen, mensile di letteratura e illustrazione per ragazzi, che del sostegno a realtà del genere fa una delle proprie finalità di base, ma mi fermo qui perché sarà proprio Barbara Schiaffino, responsabile della rivista, a raccontarci più nel dettaglio.
Salve a tutti, sono Barbara Schiaffino, responsabile della rivista Andersen, il mensile italiano che da 40 anni osserva e commenta il mondo della letteratura e dell'editoria per bambini e ragazzi. Un universo ricco, ampio, che in Italia vede agire sia i grandi gruppi editoriali, sia sigle più piccole, indipendenti, tutti accomunati spesso da un desiderio di ricerca intorno a diversi linguaggi, codici e canoni. La fenomenologia con cui si presenta questo settore dell'editoria infatti è vastissima, dai libri gioco per i lettori piccolissimi, all'albo illustrato, dalla divulgazione scientifica, alla narrativa, il libro senza parole, il fumetto e tanto tanto altro. E la rivista Andersen racconta tutto questo con recensioni, segnalazioni, approfondimenti, panoramiche, grazie all'attento sguardo di una redazione fatta di numerosi collaboratori che si riuniscono nella redazione che ha base a Genova, ma sono anche sparsi in tutta Italia e sono competenti in vari ambiti. In redazione riceviamo una campionatura pressoché completa di tutte le novità in Italia, considerate che sono più di 2000 ogni anno le novità, quindi non contando le ristampe, le riedizioni. E su queste novità la redazione si confronta quotidianamente per scegliere cosa mettere in evidenza tutti i mesi sulle pagine della rivista, e una volta all'anno per le scelte della giuria del premio assegnato alle eccellenze di un'annata, il premio Andersen, che è proprio declinato in diverse categorie di riconoscimenti che vanno da una distinzione dei libri per fasce di età e i diversi linguaggi. L'obiettivo comune della rivista e del premio è quello di offrire indicazioni e spunti per orientare un pubblico professionale di mediatori come bibliotecari, insegnanti, librai specializzati, intorno a quello che il panorama esprime, fornire quindi a un pubblico davvero diversificato chiavi di lettura per acquisire nuove competenze, essere poi autonomi nel operare scelte importanti per il loro lavoro a contatto con i ragazzi, con i libri, con le storie. È un osservatorio anche che getta sguardi anche sulle politiche di promozione della lettura operata sia dalle istituzioni centrali, ma anche dalle scuole, dalle biblioteche di pubblica lettura, da associazioni culturali, di cui raccontiamo le buone pratiche al pari di quello che sono poi anche le azioni dirette degli stessi editori di altre appunto associazioni culturali che animano un po' tutto il territorio nazionale con momenti di incontro, confronto, fiere e festival, in cui è interessante anche vedere agire direttamente scrittori e illustratori che lì incontrano direttamente il pubblico dei giovani lettori, dei loro lettori, con incontri che vanno molto al di là di semplici presentazioni dei loro libri, diventano momenti di confronto e dialogo con loro, laboratori creativi, momenti di sperimentazione, ricerca davvero interessanti ed emozionanti da osservare e da raccontare. Un mondo che seguo professionalmente da una trentina di anni e che continua ogni giorno a riservare per me sorprese, incontri straordinari e emozioni grandi. Per me davvero un privilegio raro.
Cari ascoltatrici, lettrici ed ascoltatori, lettori, eccoci al nostro ultimo blocco ricorrente, il consiglio di lettura. Quindi potete riprendere in mano la vostra wishlist e vediamo cosa ci consiglia in questo episodio il nostro amico e ascoltatore Mauro Maugeri.
Il libro che vi consiglio si chiama Prima di sparire ed è dello scrittore triestino Mauro Kovacic. È un libro del 2008 che ho letto soltanto negli ultimi mesi dell'anno passato e che fa parte di una pentalogia, totalmente di fiction, al contrario di Prima di sparire, che invece è un romanzo di non fiction, o meglio di autofiction. Un romanzo all'interno del quale Mauro Kovacic ci racconta di un amore che finisce e lo fa in prima persona con il suo personaggio, cioè raccontandosi come Mauro Kovacic, e anche attraverso la scrittura di un romanzo che, mentre si racconta in prima persona, sta scrivendo e che leggiamo, diciamo, a capitoli alterni. Un romanzo in cui, tra l'altro, il personaggio principale, o forse uno dei personaggi principali, è un artista che fa una performance che ritroveremo nel quinto elemento di questa pentalogia di Kovacic, che è una video installazione in cui lui mette fisicamente in scena quello che mette in scena questo artista all'interno di Prima di sparire. Insomma, a distanza di più di 10 anni, è un romanzo di autofiction che penso di poter definire forse una delle migliori esperienze italiane di questo genere. Spero vi piaccia, buona lettura.
Cari ascoltatrici, lettrici e ascoltatori e lettori, siamo giunti alla fine di questo quinto episodio di Libridine. Abbiamo parlato dei nuovi orizzonti alla promozione social dei libri su TikTok, chiacchierato con Emanuele Rosso su tutto il ferro della Torre Eiffel, ascoltato una nuova testimonianza dagli addetti ai lavori del mondo dell'editoria e chiuso con un consiglio di lettura direttamente dal pubblico. Quindi grazie da Elena, che sarei io, Giorgio e Andrea, e alle prossime Libridini! Cari ascoltatrici, lettrici e ascoltatori e lettori, siamo giunti alla fine di questo quarto episodio di Libridine. Ma non è il quinto?